Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Cari ascoltatori di Radio Città Fucicola, Arengo del Viaggiatore, alla penultima puntata di questa stagione, dà il benvenuto al presidente del quartiere Navile, Daniele Ara. Grazie di essere venuto qua. L'Arengo del Viaggiatore già l'anno scorso cercò di contattare Daniele, che si era reso disponibile, ma che a causa delle normative sulla par condicio non poté essere ospitato su Radio Arengo. Finalmente adesso ce la facciamo. Allora Daniele, cominciamo a parlare della tua esperienza politica. L'Arengo del Viaggiatore parla di viaggi, parla di tutto, di economia, di vino, di birra, di trippa. Oggi parliamo finalmente, e si sentirà anche dalla musica, parliamo di politica. Parliamo della politica che stiamo vedendo qui intorno a noi. Vorrei farti la prima domanda sui grillini. Ci sono stati questa nuova generazione di persone che, estratta più o meno a sorte dalla sua buona volontà, si è candidata con successo nelle liste del Movimento 5 Stelle. Conosciamo molte persone che hanno preferito loro rispetto al Partito Democratico, di cui tu sei un non più così tanto giovane, ma comunque tra i più giovani rappresentanti. E quindi la prima domanda che ti voglio fare è: come fai tu a convincere una persona che si affida a Beppe Grillo, al Movimento 5 Stelle, a scegliere invece un'opzione politica diversa?
Beh, una domanda non semplice, però stimolante, perché il Movimento 5 Stelle credo che si inserisca proprio in questa fase storica che noi viviamo, non negli ultimi anni, ma da diversi anni, che da un lato è una delegittimazione di chi fa politica, e a volte comprensibile, a volte meno, perché quando si finisce in un calderone poi non si distingue più il bene dal male, e anche una fase molto post-ideologica.
Diciamo che è un epilogo del berlusconismo.
Se tu poi mi alzi la palla così, diciamo così, per me la politica è aggregarsi, sono le persone che si aggregano sotto dei valori e per risolvere dei problemi. In questo cercano di farlo dandosi anche delle regole, nel rispetto delle istituzioni, nel rispetto anche delle competenze. Il Movimento 5 Stelle invece parte da un altro presupposto, che c'è sempre qualcuno che è lì pronto a fregarti, che sia o un amministratore o un chimico dell'ASL o un grande ingegnere esperto di trasporti, no? È tutto delegittimato, per cui è questa fantomatica società civile che insieme si riunisce e trova una soluzione dei problemi. Questo secondo me è il termometro sicuramente del problema che viviamo, di una crisi sociale, di una crisi di rappresentanza, però ci deve far riflettere sul fatto che forse è il termometro rispetto a una malattia, ma che non è la risposta giusta.
Certo che in effetti con queste premesse, nel momento in cui solo si appoggia il sedere sulla poltrona, sei diventato come loro, capisco che si possa fare fatica a trovare gente disponibile a spendersi per un'attività impegnativa come quella di fare l'assessore in un comune come Parma. Tu che sei un amministratore dovrei essere pronto il giorno dopo a offrire un'alternativa migliore alle persone, ai cittadini elettori.
Certo, beh, parlando di Parma, intanto mi stupisce il fatto che un'occasione storica che tutti guardiamo con curiosità non venga visto né dal leader massimo, che è Beppe Grillo, no? L'ex comico, né dai loro rappresentanti venga visto come: ah, adesso finalmente governiamo una grande città, facciamo vedere come si amministra. Perché quella è una fase molto più difficile, perché bisogna fare delle scelte. Bisogna ad esempio capire che se non fai l'inceneritore, forse la provincia di Reggio Emilia è stanca di prendersi rifiuti in casa, e lì diventa la difficoltà del governare.
La difficoltà della politica, di cui parleremo dopo il primo spazio musicale. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. And if your time to you is worth saving, and you'd better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are changing. Come you writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. Speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, for the loser now can be later to
senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hole. For he who gets hurt will be he who has stole. And the battle is outside a raging. We'll soon rattle your windows and break down. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you don't understand. Your sons and your daughters are beyond your command, and the old road is rapidly aging. So get out of the new road if you can't lend.
Negli studi di Radio Città Fujiko a parlare con il presidente del quartiere navile Daniele Ara. Stavamo parlando della città di Parma e delle difficoltà di come questo modo di fare politica del Movimento 5 Stelle può portare nella selezione della giunta. Però la domanda successiva, quella più difficile ma più interessante, è invece qui a Bologna, dove governa il Partito Democratico ormai da anni e dove c'è una nuova giunta insediata, giovane, anche relativamente giovane, come secondo Daniele in realtà si sta sviluppando qualche progetto di valore per la cittadinanza.
Devo dire che in una città dove più o meno hai sempre governato è più difficile fare gli innovatori, no? Si rischia di passare un po' per conservatori. Credo invece...
Anche se, scusa se ti interrompo, in realtà notiamo anche nelle parole d'ordine che le liturgie del Partito Comunista di 20 anni fa, quello delle città dove andava tutto bene, in realtà non ci sono più.
Sì, perché io credo che abbia un grande merito innanzitutto il nostro sindaco, che non si vende come un fenomeno ma come una brava persona che con umiltà si è messa al servizio, cerca di avere delle visioni, farà sicuramente qualche errore, però noi abbiamo vissuto un po' di un mito, che come se quando ha sfruttato bene non sbagliassimo mai un colpo, quando da questo mito abbiamo deluso la città, perché io ero consigliere comunale mentre era sindaco del Bono, devo dire che è stata una pagina molto brutta e quindi bisogna presentarsi con umiltà, innovazione, questo magari diciamo qualcosa, ma anche con molta umiltà e voglia di partire con semplicità di fronte ai propri cittadini, non da sboroni ma da persone che si mettono al servizio con delle idee.
Il dato principale sul quale secondo me potrebbe fare leva Merola è che è stato un sindaco jolly, nel senso che non era il sindaco previsto perché doveva essere del Bono, doveva essere Cevenini, invece è uscito lui. Questo gli dà degli spazi di innovazione. Tu quali esempi vedi che stia perseguendo?
Penso alla mobilità al centro, piani di pedonalità, T-Day, seppur con tante polemiche, credo che sia quella la direzione e la politica a volte deve avere più coraggio perché i cittadini sono più pronti delle rappresentanze stesse dei cittadini. L'altro esempio, sono anni che discutiamo sul fatto che noi abbiamo un welfare statico, uno stato sociale, servizi che costano troppo e interessano sempre meno persone, quindi c'è la necessità di riformarli. Ecco, su questo vedo anche sulle scuole, che inevitabilmente crea molte polemiche, ma si sta cercando di inventarsi un modello nuovo, perché qui non si tratta solo di avere meno soldi.
Riassumici brevemente sì. Il tema delle scuole.
Al tema delle scuole sappiamo che un po' per motivi tagli di bilancio imposti da varie finanziarie, un po' per il patto di stabilità, il comune fa fatica ad espandere i servizi di nide materne, ma perché oggettivamente è il comune d'Italia che spende di più in percentuale del proprio bilancio ed è una spesa pro capite molto elevata che però non accoglie tutta la domanda. Quindi è chiaro che è un servizio che va rimesso un po' in gioco, ma va rimesso in gioco mantenendo i principi fondamentali che noi vogliamo che le nostre famiglie, in particolare le donne, abbiano l'opportunità di portare i nostri bambini in servizi di qualità, ma questo lo dobbiamo fare non più nella forma ideologica. È chiaro che negli anni 70 c'era un certo tipo di società strutturato in un certo modo che lavorava dalle 8 alle 5 e c'era un determinato welfare dal lunedì al venerdì, tipicamente comunale, tipicamente pubblico, che ha creato anche un grosso debito pubblico. Noi adesso ci stiamo inventando un modello ed è una grande sfida.
Dopo questo spazio musicale proveremo a capire anche se la funzione di un partito è quella di raccontare al popolo, all'elettore, perché mai, quali sono le ragioni eventualmente di superare quegli steccati che nei decenni della Prima Repubblica si sono costruiti.
Desde London, crisol della patria, se levanta.
Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. Todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Rientriamo nella nostra conversazione con Daniele Ara, presidente del quartiere Navile, al quale stiamo ponendo una domanda piuttosto semplice. Il Partito Democratico è nato per portare nel futuro le migliori tradizioni della Prima Repubblica, combinando i solidarismi del Partito Comunista, le modalità cristiane, insomma della Democrazia Cristiana. Si sono uniti miracolosamente dopo anni di divisioni e feroci battaglie ideologiche, hanno fatto forse più fatica a recuperare le forze socialiste che avevano vissuto un difficile trapasso, però non ne hanno mai rinnegato il valore ideologico, da cui anche le discussioni e le riletture storiche sugli anni Ottanta. Dopodiché però di questo purtroppo non se ne parla. La domanda è: il fatto che non se ne parli rende secondo me il Partito Democratico più debole nei confronti di un elettorato che è invece bombardato da proposte politiche chiare e semplici? Evidentemente il Partito Democratico e i suoi amministratori si trovano sulla frontiera dell'innovazione, delle esigenze della popolazione, dei servizi, perché comunque i valori che animano gli amministratori del Partito Democratico sono i medesimi che ne hanno animato la volontà politica e la partecipazione politica. E quindi ti voglio chiedere, secondo te, tu che la vedi in prima linea, poi parleremo anche della tua realtà di quartiere, come credi che il Partito Democratico possa essere in grado di riprendere il filo della sua storia, di superarlo dopo tanti anni in cui in realtà ci sono delle cose non dette, non spiegate, mai superate, che mettono magari in difficoltà l'amministratore quando si trova nell'esigenza di aprire a delle partnership pubblico-private la gestione di servizi che comunque rimangono pubblici?
Bella domanda. Intanto io credo che il Partito Democratico sia un grande progetto culturale, però non parliamo mai della cultura del Partito Democratico, perché se si fa un progetto culturale deve essere proprio una grande palestra di confronto tra le persone. E proprio in questa fase post-ideologica, che non vuol dire che non ci sia bisogno di valori, anzi, dovrebbe proprio essere il luogo dell'elaborazione, della mediazione, del confronto che avviene naturalmente all'interno della società, a volte anche col conflitto. Il Partito Democratico dovrebbe essere quel luogo di innovazione dopo confronto, a volte anche aspro, ma una ricerca appunto di valori comuni. Questa cosa purtroppo il Partito Democratico non la fa, sebbene credo che sia l'unico partito esistente. Io, da, diciamo che sono antropologicamente bersaniano, ma antropologicamente, nel senso che capisco le radici e le funzioni, quindi credo nella funzione dei partiti. Vorrei un Partito Democratico proprio come luogo di elaborazione e di crescita. Cioè, deve
vorresti
essere...
che facesse il partito.
Esatto, cioè vorrei un luogo dove veramente le persone intelligenti, oltre le persone tutte, perché il Partito Democratico deve coinvolgere da chi ha la quinta elementare al manager, al grande manager, però vorrei che le persone intelligenti, quindi di qualsiasi ceto sociale, trovassero stimolante venire in un luogo dove si affronta che cos'è il bene comune e la cosa pubblica. La parola bene comune non la dico a caso, perché noi negli anni 90 ci siamo fatti rubare da Berlusconi la parola libertà. Adesso io non vorrei che ci facessimo rubare anche la parola bene comune, quindi perdiamo dei valori che dovrebbero essere alla base del nostro agire quotidiano. È evidente che anche in questo dibattito la gestione del pubblico, la gestione del privato, il Partito Democratico ha un ruolo culturale per elaborare un modello nuovo. Anche tutto il movimento sui beni comuni, ad esempio l'acqua, sebbene io non condivida tutto, però parte da un'idea di gestione dell'acqua che non è per forza il baraccone pubblico. Quindi cioè tra il baraccone pubblico e la totale liberalizzazione e privatizzazione ci sono dei modelli nuovi da sperimentare. Ecco, io vorrei che il Partito Democratico nelle piccole grandi cose che sono la scuola, la gestione degli spazi pubblici, i servizi sociali, si rimettesse in gioco discutendo noi cittadini come lo gestiamo il bene comune, e usciremo da un dibattito ideologico che francamente, rubando un'espressione
che antropologicamente ti assomiglia, il limite del Partito Democratico probabilmente è che ha ritenuto di superare con metodologie organizzative, per esempio le primarie, la necessità di sviluppare un discorso storico. Detta in sintesi, si aspettava che semplicemente aprendo le porte, le finestre, la gente saltasse dentro, ma la gente ha di ben meglio da fare, se non è invece il partito a rappresentare qualcosa al quale le persone a quel punto, sì certo con modalità più aperte rispetto a quelle del partito chiesa, fossero interessate a portare il loro contributo, però chiaramente è necessario capire dove. Secondo te, realisticamente, non ti dico tra un anno, non ti dico tra due anni, tu credi che il Partito Democratico abbia le risorse e come ritieni che potranno essere gestite per fare in modo che diventi, come auspichi tu e come credo sia bene per il sistema democratico, un partito vero e proprio? Saprà riprendere il filo della sua storia o dirà che ai giovani di quello che è successo negli anni Ottanta, questa è la frase che più rimprovero a Bersani, non interessa più niente, quando chi giovane negli anni Ottanta faceva politica guardava cosa succedeva negli anni 30?
Sì, questa è una bella domanda. Il problema vero è che, ma lo dico anch'io da amministratore e da curioso della politica, perché io mi trovo a fare l'amministratore da un anno, ma prima c'è stato un grande amore per la politica, come ci si innamora, che so, delle ragazze o del giocare a pallone, no? Però anche per una persona come me che ha questa grande passione, obiettivamente si vive un po' la giornata, si ragiona la giornata, per cui è una domanda giusta.
Diciamo, insomma, il suggerimento è quello di dire: se si può fare, se è bene che si faccia, vediamo di ragionare su come si può fare. Dopodiché, se tu avessi la risposta adesso, diciamo che domani usciamo e tu diventi presidente del consiglio. Noi ascoltiamo un po' di musica e torniamo per parlare un attimo del quartiere Navile con Daniele Ara.
Compagni, avanti gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nelle officine, dentro terra nei campi in mano, la plebe sempre all'opera chila, senza ideale in cui sperare. Su lottiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futuro umanità. Venga, noi chiediamo, non più servi, non più signor. Fratelli tutti e se vogliamo, nella famiglia del lavoro. Su lottiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futuro.
Internazionale, futuro
quest'ultima parte di Radio Arengo, qui su Radio Città Fujiko con Daniele Ara, torniamo dalla storia, dai decenni passati, presenti e futuri, torniamo nei parchi della nostra città per alleggerire un po' la nostra conversazione. Daniele, se ci vuoi così brevemente raccontare come nella tua esperienza di questo anno di presidenza del quartiere Navile, se non sbaglio il quartiere più popoloso e vasto di Bologna, quali progetti hai portato avanti, che cosa diciamo ci vuoi raccontare, ci vuoi segnalare anche ai cittadini che ascoltano la radio e la nostra trasmissione relativamente ai progetti che state portando avanti.
È stato un anno faticoso ma molto bello. Io ho fatto per tanti anni il consigliere di quartiere, mi è sempre piaciuta molto la dimensione politica del quartiere, della periferia, molto di più di quando facevo politica all'università. Un anno difficile in un quartiere in grandissima trasformazione, si urbanistica e sociale, siamo il quartiere col più alto numero di stranieri, però un quartiere anche molto giovane, dove ho cercato innanzitutto di agganciare un po' una nuova generazione che spesso si avvicina all'amministrazione solo per brontolare, e cercare invece di agganciare i trentenni, i quarantenni e anche i ventenni, insomma, per cercare di affrontare alcune questioni.
Il quartiere Navile è stato un quartiere nel quale si è sviluppata l'urbanistica partecipata. Vogliamo magari concludere il tempo tiranno di questa trasmissione con due parole su come funziona, che risultati vi ha dato?
Sì, noi stiamo vivendo intanto gli sviluppi, la conclusione di due laboratori importanti. Uno, l'ex mercato, che quindi tutta la trasformazione di quel territorio, che riporta del terreno permeabile, perché era tutto cementificato il mercato ortofrutticolo, e lo stiamo riportando ovviamente anche con interventi di edilizia di qualità e servizi, ma ritornerà un bellissimo parco, e quello è uno dei frutti del laboratorio. E poi anche tutta la zona di Casaralta, che era una zona ricchissima di contenitori industriali, siamo finalmente nelle condizioni perché i privati trasformino questi contenitori in cambio anche di servizi per il quartiere. In questo la partecipazione è stata fondamentale, ma voglio citare un esempio, visto che siamo in conclusione, su come io intendo la partecipazione anche in piccole cose. Io ho un parco di fronte al mio ufficio, che è il Parco della Zucca, che secondo me è il vero cuore del quartiere, il cuore perché si gioca a calcio, a cricket, e ci sono tutte le etnie possibili immaginabili, genitori, bambini, anziani, c'è il Museo della Memoria, un centro sociale anziani, il wireless, insomma è proprio il luogo che simboleggia il vecchio e il nuovo del mio quartiere. Un giorno mi chiamano dalla finestra un gruppo di genitori e mi dicono: vogliamo fare qualcosa per questo parco? E io li ho chiamati su e gli ho detto: venite su. Ci siamo messi attorno al tavolo, da quel momento lì abbiamo detto: bene, allora adesso vi organizzate, fate un'associazione. Io li ho messi in contatto col centro anziani, i primi incontri non sono stati facili, però adesso quel parco è di fatto adottato da questi genitori e da questi bambini. Questa cosa ha fatto sì che il comune, dovendo investire su alcuni parchi, alcuni giochi, ha scelto quei luoghi già presidiati dai cittadini. Quindi la partecipazione ci serve a presidiare un parco e a creare le priorità al comune. Non so se ho dato l'idea. E in quel momento quei genitori hanno smesso di lamentarsi e hanno iniziato a portarmi delle idee.
Questo come messaggio conclusivo della nostra puntata pare ottimo, perché ricorda ai cittadini che la forma di partecipazione non è solo indignarsi guardando la televisione, ma è anche quella di affacciarsi alla finestra, scendere le scale e cercare di dare il proprio ottimo contributo, perché non è nient'altro di quello che gli amministratori pubblici si aspettano. Noi ringraziamo Daniele, che avremo modo di sentire sicuramente nella prossima stagione. Tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, ci sentiamo ancora una volta giovedì alle 13, poi gli appuntamenti con l'estate e gli appuntamenti alla Festa dell'Unità. Ciao a tutti.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.